State ascoltando SBS Italian.
Questo è un podcast di SBS Italian e siete in compagnia di Domenico Gentile. Oggi ci trasferiamo in un mondo completamente diverso, quello della musica lirica come mai l'abbiamo presentato in uno dei nostri programmi, perché andremo a scoprire proprio veramente i segreti della musica lirica, i segreti della voce, come nasce una grande voce. E per farlo abbiamo come ospite la professoressa Capucin Chiaudani. Innanzitutto grazie per aver accolto il nostro invito, Capucin Chiaudani.
Grazie a voi per avermi accolta, invitata, felicissima di essere con voi e che tanti italiani oltreoceano mi possano ascoltare. Una grande gioia, una grande emozione.
Iniziamo a parlare di lei, perché lei è musicista, quindi violinista per quello che ha studiato in conservatorio e poi è diventata cantante lirica. E ci può spiegare come è nata questa sua passione per la musica e come è passata dal violino a diventare soprano?
Beh, penso che ognuno di noi nasca con dei talenti, un po' come ti viene raccontato del Vangelo, ma non bisogna conoscere il Vangelo, è così, ognuno di noi, i bambini, a volte si vede nei bambini già un talento, una predisposizione, che sia per il disegno, che sia per la musica, a volte ci sono bambini che danzano in casa tutto il giorno e che chiedono ai genitori, voglio suonare, voglio cantare, voglio disegnare, voglio danzare. E così fu per me. Io ebbi la fortuna di avere questo talento molto precoce. Io cantavo sempre, praticamente ho iniziato prima a cantare e poi a parlare. Cantavo sempre, quindi era già una cosa abbastanza insita, naturale. Non so da dove venisse. So che avevo avuto una nonna cantante che poi erano i tempi della guerra, non poté realizzare il proprio sogno. Chi lo sa, forse qualche cromosoma mi è arrivato da quella parte. Ad ogni modo, io ho iniziato a cantare da piccola nel coro delle voci bianche del nostro teatro di Genova, che a quei tempi, io sono del 67, a quei tempi era ancora, chi se lo ricorda, che genovese il teatro Margherita, in via 20 settembre, da bambina ebbi già questa esperienza ravvicinata con il teatro che mi folgorò, perché un bambino di fronte a una grande orchestra, a una grande scena, a questi grandi suoni rimane assolutamente elettrizzato. E questo poi mi portò ad affrontare vari strumenti, ho studiato pianoforte, violino, varie cose, ma la voce fu sempre il mio modo di comunicare al mondo la mia presenza, la mia esistenza, era il mio modo, la mia essenza. Ed era veramente come una vocazione. Quando si parla di vocazione, che non ne puoi fare a meno, perché se no muori, è vero, è così. Ci sono a volte delle chiamate, come una chiamata, quindi la scelta è abbastanza facile in quel senso. Ma la strada no, la strada è una strada di grande disciplina, è veramente uno sport. È come uno sport agonistico, bisogna darsi completamente, molta applicazione. Un cantante lirico non si fa in 2 minuti, si fa in anni di lavoro come si fa un atleta olimpionico. Infatti i cantanti lirici sono poi paragonati agli atleti olimpionici, giustamente.
Quando è iniziata la sua carriera di cantante, quella vera e propria che l'ha portata a cantare in alcuni dei maggiori teatri europei?
Voglio precisare che io finanziavo i miei studi di canto con il canto, nel senso che io iniziai la mia carriera in verità come artista del coro professionista in grandi enti, quindi io ero stabile nel coro del Teatro Comunale di Bologna, lavorai anche come artista del coro al Teatro La Fenice di Venezia prima del grande incendio, ahimè io conobbi la vera Fenice, il Teatro La Fenice di Venezia, e fui artista stabile nel teatro dell'Arena, e in questo modo io dove lavoravo studiavo, e così parallelamente ho proseguito, sempre perfezionato i miei studi, mi sono diplomata e poi ho cercato delle vie, e ognuno ha una strada diversa. Io cercai, siccome sono abbastanza poliglotta, parlo 5 lingue, parlo molto bene il tedesco avendo fatto la scuola germanica di Genova, cercai la mia strada, la mia fortuna all'estero, in effetti dove la trovai? E andai all'Open Studio di Zurigo, che è quindi un centro di avviamento per giovani professionisti, dove si ha l'opportunità di fare dei ruoli secondari di fianco a Mirella Freni, Carrera, Stomingo. Io ho cantato con tutti i più grandi. Da ragazzina ero giovane, imberbe, e questi furono i miei maestri, quindi una grande, grandissima fortuna guadagnata, nessuno mi regalò niente, diciamolo, bisogna dimostrare di valere, sennò queste occasioni non succedono. E poi da lì piano piano, insomma, mi sono aperta al mondo, ho lavorato molto all'estero, devo dire prevalentemente all'estero, non è stata una scelta, è stata un po' la vita. Però forse il debutto in Italia che voglio ricordare fu per me la gioia di cantare la Bohème al Teatro Massimo Bellini di Catania con il maestro Donato Renzetti, che era il mio sogno di ragazzina. Io mi addormentavo tutte le sere ascoltando un disco della Callace di Stefano. Esistevano ancora i dischi allora, non esistevano ancora i CD di Bohème, e il mio sogno era di debuttare un giorno Bohème, cosa che accadde in effetti. E poi da lì piano piano, insomma, da cosa nasce cosa, con tanta fatica. Ecco, la carriera di un cantante è una prova continua, non è che sia poi il diploma o il debutto e quindi la fortuna è fatta, non funziona così, bisogna dimostrare di valere ogni volta. Io è stato posto naturalmente a continue selezioni, audizioni, competizioni, concorsi. È abbastanza una maratona. Difatti penso che chi arriva in fondo non sono sempre i più bravi, ma sono i più forti, ma anche mentalmente. Mentalmente, chi ha proprio questa determinazione fortissima, bisogna essere molto molto determinati.
Lei ha menzionato nomi importanti come Domingo Carreras e Cecilia Bartoli, Andrea Bocelli, con i quali ha cantato. C'è un nome però che è stato molto importante nella sua carriera futura di insegnante, Elisabeth Schwarzkopf. Ecco, ci parli un attimo di questo personaggio straordinario della musica lirica?
Sì, beh, io ho lavorato e studiato anche con lei, fai tanti. Ho avuto la fortuna di lavorare con veramente maestri, veramente insigni, prestigiosi. Me li sono andati a cercare, voglio dire, bisogna veramente volerlo, perché poi queste persone non sono così facilmente avvicinabili. Bisogna anche lì, di nuovo, di solito ti chiedono, mandami una registrazione, fatti ascoltare, vediamo, ne parleremo. E quindi è tutta una selezione, un filtro. Comunque sono riuscita a cascare nella sua rete e a incontrare questa signora che io l'ho incontrata, che era già anziana, severissima, una donna, insomma, Iron Lady di ferro, però con un'esperienza incredibile, grande, grande maestra. E sì, mi aiutò certamente. Non fu l'unica. Io studiavo con lei a Zurigo, lei viveva a Zurigo a quei tempi, ma ebbi altre persone, insomma, che mi dettero veramente una grossa mano. Ricordiamo Gabriella Tucci, che fu una fantastica Desdemona di fianco a Mario Del Monaco. Io ebbi la grande fortuna di conoscerla, di lavorare e studiare con lei. Non dimenticherò mai le ore, le settimane, diciamo i mesi, su un'aria, una cosa che non finiva mai. Mi ricordo il ruolo della Desdemona che poi debuttai in Germania. Questa grande scena finale della preghiera della Desdemona che non finiva mai, questa signora che si fermava, Gabriella Tucci, su ogni sillaba, una cosa di una pignoleria che poi col senno di poi capisco, ed è il modo in cui adesso io insegno, ed è il modo in cui adesso io lavoro, sulla parola, sulla dizione, sul significato, la comunicazione. Dobbiamo ricordarci che bisogna essere comunicatori, non solo cantanti. Insomma, questa grande eredità mi è arrivata anche da queste persone. Sì.
Certo, fa piacere che ha menzionato Gabriella Tucci, che purtroppo è scomparsa lo scorso anno, una delle più grandi cantanti italiane, un soprano straordinario. Ha fatto 13 stagioni consecutive al Metropolitan di New York, ha interpretato oltre 11 ruoli di Giuseppe Verdi, quindi grandissima cantante. Grazie per averla menzionata.
Certo.
Ne parliamo con i nostri.
È una delle poche persone rappresentate nella hall d'ingresso del Metropolitan. Ci sono pochi busti, uno di questi è di Gabriella Tucci. Ecco. Era una grande maestra, una lezione con Gabriella Tucci valeva come tre lezioni con un altro maestro. Bisogna dire che era molto brava come docente anche.
Parliamo di lei come docente, perché ormai si è fatta una fama, direi internazionale, come maestra di musica e soprattutto ambasciatrice di bel canto.
Sì, beh, adesso racconterò una cosa molto personale che non c'è naturalmente nella mia biografia, ma va bene così, almeno le persone capiscono, e voglio anche dare un messaggio di speranza, un messaggio positivo. Io, nel bel mezzo della mia carriera, al vertice della mia carriera, avevo, è vera questa storia, sembra una barzelletta, avevo nella tasca il biglietto, già stampato, con visto tutto, il Giappone per un tour. Insomma, ero la Tosca del momento, la stella del momento, ecco, e quindi tutto andava bene. E io dalle stelle sono caduta alle stalle in 24 ore perché ebbi una diagnosi molto, molto grave e immediatamente dovrei interrompere tutto. Chemioterapia, radioterapia, operazioni, insomma, un tormento e una via crucis vera, che mi fece perdere la voce completamente, dall'oggi al domani, ma completamente significa completamente, da non riuscire neanche più a parlare. Questa cosa per un cantante è la morte, cioè morire è forse anche meno grave, quindi potete immaginare che cosa significò per me in quel momento in cui tutto andava bene, tutti mi osannavano, ero contenta, avevo finalmente raggiunto, insomma, un pochino la mia ragione di essere, la mia ragione di vita. Allora, io questa voce l'ho ricostruita piano piano, con una pazienza certosina, con molto tempo, e la voce è tornata. Sono riuscita di nuovo anche a cantare, sono riuscita a tornare sulle scene, a cantare nuovamente grandi ruoli, non piccoli, grandi, La strada del destino, un ruolo drammatico molto difficile, La Medea, non ne parliamo, The Killing Role proprio. Per cui insomma, fu un po' una vittoria, una battaglia vinta. Se non che dopo un po' di tempo questo problema si è ripresentato. A quel punto ho pensato, beh, forse la vita mi sta dando un segnale, forse la vita mi sta dando un segnale che forse devo fare qualcos'altro, non so. Io quindi sono survivor, sto bene, sto benissimo per fortuna, però tutta questa esperienza mi ha insegnato una cosa, mi ha insegnato veramente a risolvere i problemi vocali, a conoscere la voce a fondo. Mi sono rimessa a studiare sui libri, a conoscere l'anatomia e mi ha dato una sensibilità, una saggezza che io prima naturalmente non avevo. Prima lavoravo molto anche di istinto, grande talento, grande facilità, grande natura. A un certo momento mi sono dovuta porre delle domande e dare delle risposte. Ho imparato a ricostruire la mia voce e in quanto avendo fatto questo, io adesso riesco ad aiutare gli altri. Quindi in un certo senso si è chiusa una porta, si è aperto un portone. Mi rendo conto, non perché lo dico io, ma perché lo dicono gli altri, che infatti una delle mie qualità è proprio la chiarezza, riuscire a rendere semplice e facile cose complesse, in quanto il canto è complesso. È complesso perché è uno strumento che non vediamo, a volte non lo sentiamo quasi, è talmente nascosto, piccolo, che non lo percepiamo quasi, non lo tocchiamo, ed è difficile insegnare il canto perché è una cosa un po' eterea, quindi diventa complesso perché è intangibile. Beh, io pare, sembra, dicono gli altri, invece io questa capacità comunicativa ce l'abbia, ma me la sono veramente guadagnata. L'ho studiata su di me prima di tutto e quindi questa è diventata un po', ecco, la mia strada adesso, che poi comunque con l'età sarebbe successa comunque, è successa un po' prima e va bene così, e siccome penso che il mondo abbia bisogno di cose belle, soprattutto in questo momento, tutti abbiamo bisogno per andare avanti, penso che questa sia una cosa bella. Mi sento di aver ricevuto tanto e penso di dover dare indietro tanto. È il mio modo di dare qualche cosa indietro al mondo, quello che so fare meglio, che è questo. E se posso farlo anche oltreoceano, se posso farlo in tutto il mondo, ancora meglio. Grazie a internet oggi questo è possibile, soprattutto dopo il Covid, dove lavoriamo molto
Certo.
online, giusto?
Sì,
E
infatti.
io all'improvviso, infatti, si fa tanto smart work, io adesso ho imparato a insegnare online e lo faccio sempre di più. Ho ho più allievi online che in presenza e insegno a cantanti in America, in Canada, in Australia, ma veramente in giro per il mondo. Ed è una cosa molto bella, per cui certo sono ambasciatrice del bel canto nel mondo, è come se lo sono, perché sono sempre sempre in contatto con cantanti sparsi per il pianeta che a volte magari non vedrò mai. Alcuni sì, vengono a trovarmi ed è bellissimo, emozionante, ma alcuni magari non vedrò mai, però io so che potrò dare un contributo e aiutarli nella loro strada in questo modo.
Io ho avuto il piacere di seguire una delle sue lezioni, per carità io non sono, né sarei mai diventato o potuto diventare un cantante, però ho seguito una sua lezione sulla coloratura e questo mi ha portato a pensare che probabilmente molti nostri radioascoltatori non conoscono i segreti della lirica e quindi non riescono ad apprezzarla. Il fatto che abbiamo lei in linea ci permetterà probabilmente di svelare questi segreti. Io ho menzionato la coloratura. Ecco, per coloro che non sanno cos'è una coloratura, cos'è la coloratura?
Ma la coloratura semplicemente è un termine per definire, diciamo, quei passaggi di agilità veloci, rapidi, quindi quelle cascate di note che a volte si sentono, non so, facciamo in Rossini, il Barbiere di Siviglia, molto famoso, ma anche Mozart e anche altri compositori, non saprei, tipo, queste cose molto molto rapide. Per dire, Cecilia Bartoli ha fatto la sua carriera sulle colorature perché di sua natura, questa era una cosa proprio della sua conformazione vocale, aveva questa grande facilità e ha fatto il suo cavallo di battaglia con le colorature, ma anche altri cantanti, ed è una cosa che si usa molto nel repertorio soprattutto del Settecento, diciamo. E niente, ed è una cosa che o ce l'hai di natura a volte e allora è una benedizione, e le cose sgorgano da sé, o vanno imparate, si può imparare, ci sono delle tecniche naturalmente, come in tutte le cose, come in ogni sport, sapendo come fare ci si riesce. Certo, se una vocalità è più leggera, più chiara, più leggera, avrà più facilità, perché ci vuole molta leggerezza nella voce. Se una voce è più drammatica, più pesante, più grande, allora diventa più difficile, per cui ci sono anche in questo senso poi strade diverse. Chi canta repertori, no? Arie, repertori più pesanti con linee più importanti legate, chi invece andrà a cercare dei repertori più leggeri, più idonei, più adatti alla propria vocalità più leggera.
Ecco, visto che abbiamo parlato di coloratura, se non le dispiace, faccio ancora alcuni esempi. Per esempio il vibrato.
Beh, il vibrato lo dice la parola, il vibrato è la vibrazione che noi sentiamo, c'è un suono un po' legnoso, non c'è vibrazione, o se abbiamo un suono con la vibrazione, giusto? È la vibrazione che noi sentiamo nella voce. E a volte ci sono comunque delle tecniche nella musica barocca dove in effetti è gradito, è voluto, è cercato il suono non vibrato. Ahimè, io non so se poi a quei tempi fosse veramente così, nessuno era lì a sentire, a controllare, non abbiamo registrazioni, però si dice, pare, sembra, chi lo sa, che questo fosse il loro modo. Noi oggi invece gradiamo, soprattutto insomma da un certo periodo storico in poi, naturalmente i suoni vibrati. È una vibrazione dalla laringe. La laringe sarebbe, come posso dire, per chi non lo sa, il pomo d'Adamo che noi tutti abbiamo, gli uomini più accentuati, naturalmente delle donne, che è lo scudo di protezione del nostro strumento, la voce, cioè le corde vocali sono qua dietro, ed è una vibrazione proprio della laringe.
Ecco, altri due esempi, perché se no saremmo qui tutto il giorno, ma altri due. Quando si esce dall'opera si sente dire spesso aveva un fraseggio fantastico. Ecco, cos'è il fraseggio?
Sì. Ma il fraseggio... si intende l'espressività, la capacità di, ad esempio, fraseggiare, cioè unire le frasi, il bel legato, il legato del bel canto italiano, che significa non parlare in questo modo, ma parlare in questo modo, cioè fluidamente. Questa è un'arte, perché spesso quando si inizia a studiare canto, si è ancora agli inizi, quindi si tende un po' a staccare sillaba per sillaba, si cerca di rispettare le note e si fa fatica cantare legato. Legato significa ad esempio allungare le vocali, legato significa ad esempio addirittura allungare anche le consonanti, legato significa cantarle, cantare le consonanti, cioè cantarle nel senso, non dirle, cantarle su un tono. Ad esempio, non so, c'è il recitativo della Contessa nelle Nozze di Figaro, alla fine dell'opera, e Susanna non viene, sono ansiosa di sapere come il conte accolse la proposta, questo grande, famoso, questa scena, e Susanna, questa N che è doppia, va cantata sulla nota, e Susanna non, le N, idem, non viene, idem, sono ansiosa, tutti questi piccoli trucchi, insomma, fanno in modo che avremo una fonazione continua, come se fossimo, come dire, l'arco di un violino, quindi senza interruzioni, quindi non funzioniamo come una tastiera, cioè il nostro suono non è percussivo o come uno xilofono. Noi dovremmo, in teoria, chi canta bene, diciamo, cantare sempre legato, la fonazione, la vibrazione deve essere costante, costante, continua e omogenea, come un clarinetto, per dire. E questa è la difficoltà, non è semplicissimo, sembra facile dirlo, farlo è un'altra cosa, è il risultato di anni di esperienza e di esercizio.
Certo, ultimissima, prometto ultima, perché molti si chiederanno, dice, ma perché non gli ha chiesto cos'è la tessitura?
Ah, la tessitura, beh, la tessitura è una cosa semplice, semplicemente sarebbe più o meno la zona, registro dove un cantante si sente più a proprio agio, cioè bassi esistono, come tutti sapete, poi non so, i baritoni, i tenori per le voci femminili, i contralti, i soprani, soprani, quindi un soprano si sentirà più a proprio agio nella zona ovviamente acuta, come un tenore per dire, mentre una voce grave si sentirà a proprio agio nella, però anche all'interno della vocalità di soprano, attenzione, ci sono vari colori, cioè c'è il soprano molto leggero, molto acuto, moltissimissimissimo acuto, e c'è invece il soprano pesante, drammatico, una Tosca, una Medea, sono voci grandi, pesanti, scure, che hanno un peso, mentre ad esempio una voce come la Regina della Notte deve essere svettante, leggera, agile, sono proprio vocalità completamente diverse. Benché si possano definire soprani, sono soprani di un autore completamente diverse, come dire il legno di castagno e l'ebano, cioè proprio due colori, due, però sono, si parla sempre di legno, no? Ma la sostanza è quella, però in verità con grandi differenze per cui il repertorio cambia completamente, proprio la scrittura musicale. Quindi un soprano leggero sarà più acuto anche, non solo più svettante, ma quindi magari anche con più agilità, ma proprio più acuta, la tessitura sarà leggermente rialzata. Un soprano drammatico, sempre nella tessitura, quindi acuta, ma leggermente più basso. Quindi queste sono differenze importanti, bisogna capire anche sempre quale vero repertorio, il nostro repertorio, a volte ci sbagliamo, magari si canta troppo su o troppo giù, la voce si stanca e non si capisce bene perché, finché non si azzecca il repertorio giusto dove la voce finalmente respira, certo, ed è felice.
Senta, è stato un grandissimo piacere. Per il momento io la ringrazio e mi auguro veramente di poterla avere come ospite in una delle nostre prossime trasmissioni.
Certo, con piacere, e per me è anche una grande gioia, insomma, un grandissimo, carissimo saluto a tutti gli italiani e non, immagino gli italiani, visto che stiamo parlando in italiano, che mi seguono, vicini e lontani, soprattutto a quelli che hanno la nostalgia dell'Italia. Viva l'Italia e viva gli italiani sparsi per il mondo.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.